Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Questa antifona che ci accompagna, che si chiude nell'esortazione dell'Apostolo, ci invita sempre a pregare il più possibile, ad avere uno spirito di preghiera. Le vostre richieste rimangano davanti a Dio. Preghiamo, naturalmente accompagniamo Athos, e poi oggi abbiamo anche il ricordo di Sandro Baldini.
Dal libro della Genesi, al capitolo 49, il versetto 2 e dall'8 al 10. Radunatevi e ascoltate, figli di Giacobbe. Ascoltate Israele, vostro padre. Giuda, ti loderanno i tuoi fratelli. La tua mano sarà sulla cervice dei tuoi nemici. Davanti a te si prostreranno i figli di tuo padre. Un giovane leone, Giuda, dalla preda, figlio mio, sei tornato. Si è sdraiato, si è accovacciato come un leone e come una leonessa. Chi lo farà alzare? Non sarà tolto lo scettro da Giuda, né il bastone del comando tra i suoi piedi, finché verrà colui al quale esso appartiene e a cui è dovuta l'obbedienza dei popoli. Parola di Dio.
Dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 1, versetti 1-17. Genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli, Giuda generò Fares e Zara da Tamar, Fares generò Esrom, Esrom generò Aram, Aram generò Amminadab, Amminadab generò Naasson, Naasson generò Salmon, Salmon generò Boaz da Rachab, Boaz generò Obed da Ruth, Obed generò Jesse, Jesse generò il re Davide. Davide generò Salomone da quella che era stata la moglie di Uria. Salomone generò Roboamo, Roboamo generò Abia, Abia generò Asaf, Asaf generò Giosafat, Giosafat generò Joram, Joram generò Ozia, Ozia generò Joatam, Joatam generò Acas, Acas generò Ezechia, Ezechia generò Manasse, Manasse generò Amos, Amos generò Giosia, Giosia generò Jeconia e i suoi fratelli al tempo della deportazione in Babilonia. Dopo la deportazione in Babilonia, Jeconia generò Salatiel, Salatiel generò Zorobabene, Zorobabene generò Abiud, Abiud generò Eliakim, Eliakim generò Azor, Azor generò Sadoc, Sadoc generò Akim, Akim generò Eliud, Eliud generò Eleazar, Eleazar generò Mattati, Mattan, Mattan generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato Cristo. In tal modo, tutte le generazioni da Abramo a Davide sono 14, da Davide fino alla deportazione in Babilonia 14, dalla deportazione in Babilonia a Cristo 14. Parola del Signore.
Qui iniziamo il cammino della novena con l'inizio dei Vangeli, la prima parte, diversi Vangeli, particolarmente Matteo e poi Luca, e con la il riferimento ad alcune pagine, alcune interpretate e riferite alla promessa messianica. Oggi c'è la Genesi della parola di Giacobbe. Ecco a voi, diciamo, una parola su queste scritture, come vogliamo.
Dico qualcosa sul brano della Genesi. Ho guardato nel Genesi di Bibbia con alcune cose di Don Umberto e mi sono piaciute molto, perché per esempio al versetto 10 dice: finché verrà colui al quale esso appartiene, e questo esprime la certezza che il Messia verrà, una promessa con una certezza. A lui appartiene lo scettro del potere e il bastone del comando, e riporta delle frasi di Lutero che richiama a questo proposito il Salmo 110 e dice: lo scettro del tuo potere farà uscire il Signore da Sion. A lui, nel versetto 2, dice: ascoltate, a lui è dovuto l'ascolto e l'obbedienza dei popoli, e qui richiama Romani 1:16: il Vangelo è potenza di Dio a salvezza di chiunque crede. Il suo regno chiede ascolto e obbedienza alla parola da cui è governato. La divina potenza è nella parola, credendo alla quale si è salvati. Egli è l'attesa delle genti, lui attenderanno i popoli. E richiama ancora il Salmo 68, al versetto 34, dice: ecco, darà alla sua voce voce di potenza. La divina potenza e sapienza sono nella parola.
Alla fine della genealogia, sono partita dalla fine, insomma, che questo Gesù chiamato Cristo, nell'obiettivo finale della serie di queste generazioni, proprio per lui fu quasi composto appunto l'albero genealogico. Ed egli riassume un po' tutta, nella sua persona, tutta la storia di Israele, questo Gesù chiamato Cristo. E certo, si intende presentare, mi sembra così, Matteo, di presentare Gesù nato dalla casa di Giuda. E questo figlio a cui è riservato lo scettro. Anch'io a lato avevo sottolineato il salmo che ha citato la Fernanda. Infatti il salmista appunto dice: questo scettro del suo potere lo stende, si stende il Signore da Sion. E anche Isaia al capitolo 2 lo vede e profetizza: da Sion uscirà la legge e la parola del Signore. Io lo legavo un po' così. E sarà giudice fra tutte le genti. Ecco, questo scettro che abbiamo letto appunto in Genesi, ricevuto dai suoi antenati, in un certo senso, lo estende a tutti i popoli, dei quali riceverà l'obbedienza. E come dire, tutti i popoli lo aspettavano, tutte le genti aspettavano, ecco, questo dominio, che poi è un dominio di amore, insomma, un dominio di... E stamattina nel mattutino abbiamo letto appunto quel bellissimo passo di Isaia che dice: e in quei giorni il Signore preparerà un banchetto di grasse vivande per tutti i popoli.
Io mi sono fermata invece sulla cosiddetta antifona O, che è quella che abbiamo cantato anche prima del Vangelo, no? Che è un po' caratteristica nella novena di ogni giorno, e che diceva così: o sapienza, che sei uscita dalla bocca dell'Altissimo, e fino qua è Siracide 24:5, che ti estendi da un confine all'altro della terra, e che disponi tutto con forza e suavità, questa è la Sapienza 8, prima che Salomone chieda il dono, quando già la contempla, questa sapienza divina, e poi c'è la supplica: vieni a insegnarci la via della saggezza. Allora, così ne ha un po' preso, intanto perché è l'unica di tutte queste antifone che è specifica sulla sapienza e sull'invocazione, perché dopo sono soprattutto sulla salvezza, sulla liberazione, ma è soprattutto questa invocazione che mi ha fatto molta impressione, perché è presa da Isaia 40:14, quando Dio si presenta come il creatore unico, e quindi gli idoli no, sono niente, perché è lui solo che crea, e c'è tutta quella serie di domande retoriche, no? A chi ha chiesto consiglio perché lo istruisse nella creazione, chi ha chiesto consiglio perché gli insegnasse il sentiero della giustizia, chi ha misurato con il moggio la polvere della terra, eccetera, eccetera, e poi finalmente appunto dice a chi ha chiesto consiglio perché gli rivelasse la via della saggezza, della prudenza. E così mi ha preso, perché qui nel libro di Isaia è detto in modo retorico di Dio, nel senso che nessuno può e nessuno è riuscito, poteva insegnargli la via della prudenza quando lui creava. Nell'antifona è presa questa espressione per dire insegnacela tu, insomma, la via della saggezza, perché questa sapienza è uscita da lui, ecco. Così mi ha fatto impressione, perché è una sapienza così, che è vista, come dire, che appunto che tiene in mano tutto da un confine all'altro, no? E dispone tutto con sua. Niente, mi ha fatto impressione perché è una supplica che mi è sembrata molto attuale, ecco, molto, perché oggi ne abbiamo un grande bisogno di capire e di vedere Dio in tutta questa umanità e in tutto questo mondo oggi, e anche in comunità, forse.
Io ritorno alla Genesi, forse ripetendo cose che diciamo più o meno tutti gli anni, però è anche bello una volta all'anno ripeterle. Io ho letto l'oracolo su Giuda fino alla fine, cioè tutto. Quindi anche i versetti che dicono egli lega alla vite il suo asinello e ha scelta vite il figlio della sua asina, lava nel vino la veste e nel sangue dell'uva il manto, lucidi agli occhi per il vino e bianchi i denti per il latte. Questo quadro del discendente di Giuda, a cui appartiene è dovuta all'obbedienza dei popoli, è presente anche in tante altre immagini lungo la storia della Bibbia, ecco, mi piace dire così, la storia della Sacra Scrittura, la storia delle visioni, mi verrebbe da dire. Quindi Salmo 109, che parla dello scettro che il Signore stende, lo scettro del Messia, che è Dio che lo fa, che lo estende. Poi c'è la visione di Isaia 63 di colui che viene da Edom e da Bosra con le vesti tinte di rosso, e questo rosso è il rosso di una vendemmia, ma è anche il rosso di sangue delle genti, perché è un giorno di vendetta. E poi c'è l'Apocalisse, che fa una sintesi in diversi punti, e naturalmente ci ricordiamo tutti Apocalisse 5, in cui è richiamato esplicitamente l'immagine del leone della tribù di Giuda, quando si cerca qualcuno che sia degno di aprire il libro, viene detto al veggente: non piangere più, ha vinto il leone della tribù di Giuda, il germoglio di Davide. E poi vidi in mezzo al trono, circondato dai quattro esseri, un agnello come immolato. Quindi il leone della tribù di Giuda si identifica con l'agnello. Poi più avanti nella visione delle coppe ce n'è una nella quale si parla di una grande vendemmia, che poi è una vendemmia di genti fatta nel sangue, quindi il sangue, il vino e poi sangue, sangue di genti. Poi c'è il capitolo 19 che si dice, c'è la visione del cavaliere che cavalca un cavallo bianco, si chiama Fedele Verace e dice che il suo il mantello intriso di sangue, il suo nome è Verbo di Dio. No, volevo solo dire che è l'Apocalisse che fa la sintesi, che sa benissimo che questa grande mietitura, in realtà lui non è che non lo sappia che è un agnello immolato, perché l'Apocalisse si apre con la visione di un trafitto, quindi l'autore dell'Apocalisse ha già trasferito questa immagine cruenta in altro modo, come immagine di salvezza.
Giacombe, in questo prego, benedici i suoi figli, come d'altronde fanno tutti i patriarchi, quando prevedono la loro morte, vogliono fare un po' il riassunto con benedizioni per i loro figli. E rammenta però con rammarico l'episodio di Rubine e di Levi, le cui tribù però verranno disperse in Israele. All'annuncio così del primato che Giacobbe fa di Giuda, si aggiunge un oracolo naturalmente messianico, e diciamo Giuda in questa pericope appare come separato dal suo popolo, però lo sisma vero naturalmente sarà compiuto molti secoli dopo. E quindi questa tribù di Giuda viene messa in risalto e Giacobbe le attribuisce il primato, una tribù di Giuda formata da popolazioni varie, in gran parte cananee, sarà detta la tribù regale a cui apparterà poi Davide, il cui regno inizia in Ebron per consolidarsi poi in Gerusalemme. E qui compare la regalità di Davide, che era presentata come un valore universale, come d'altronde si ritenevano tutte le sovranità di quel tempo. A questa benedizione di Giacobbe è stato attribuito appunto un valore messianico.
E dico una parola sulla generazione, la genealogia di Matteo che apre il Vangelo. Abbiamo detto tante volte tante cose, ma stavolta non ne riprendo, perché mi sembra che il versetto 17 per Matteo sia importante ed è un po' la conclusione provvisoria, perché poi dopo ci sarà il racconto della nascita di Gesù, come avverrà, e mi sembra che sia un po' la conclusione della genealogia. Uno dei motivi per cui ha voluto raccontare la genealogia in questo modo di Gesù, figlio di Davide, figlio di Abramo, e perché tutte le generazioni così l'ha costruita lui, perché ci sono dei problemi con la enumerazione, con i nomi, comunque l'ha costruita lui perché ogni periodo risulta di 14 generazioni, da Abramo a Davide, da Davide alla deportazione in Babilonia, dalla deportazione in Babilonia a Gesù Cristo. Sono tutte 14 generazioni perfette, 14 forse è un nome che richiama Davide perché le consonanti di Davide, tutte e tre messe insieme, danno la somma di 14. E per sottolineare che è veramente figlio di Davide, la discendenza che è figlio di Davide. E allora colpiva due cose, poi chiudo. Il greco dice vivlos genesio, libro della generazione. Sembra che non sia da dimenticare, da scartare, insomma, questa parola è il libro della genealogia di Davide. Egli è oggi il pedigree, insomma, è il libretto che dimostra questa pagina che viene da Davide. Non è semplicemente una genealogia, è uno scritto. E poi è chiaro, poi nei versetti successivi dirà anche il pandan, come avviene questa, la differenza rispetto alle altre generazioni. E quindi perché puoi partire da Abramo? Perché se è figlio di Davide, bastava partire da Davide, Luca partirà da Adamo, è perché in questo modo forse ho pensato Davide è il re che adempie tutte le promesse, quelle che sono state fatte al suo popolo fin da Abramo, che era figlio di Abramo, questo era sicuro, bisognava dimostrare che era figlio di Davide, ma è figlio di Davide che adempie tutte le promesse.
Penso che possiamo contentarci, pensavo che verso la fine del Vangelo, anche secondo Matteo, abbiamo visto in Marco, Gesù pone un punto, come minimo un bel grosso punto interrogativo, lui stesso di sua iniziativa, in un momento cruciale nel Tempio, sul fatto che il Messia possa essere chiamato figlio di Davide. Ricordiamo questa cosa straordinaria che Gesù ha, che i Vangeli raccolgono. E in Matteo Gesù si rivolge ai farisei, in Marco, come abbiamo visto, Gesù pone l'interrogativo alla gente che lo ascolta volentieri, dice l'Evangelista, dicendo come mai i dottori della legge, non precisa che tipo di dottori, possono essere dottori del Tempio, dottori farisei, comunque i dottori quasi che fossero d'accordo tutti, ecco, dicono che è figlio di Davide dal momento che Davide lo chiama Signore. Ricordiamo, volevo solo ricordare questo, come qui è importantissimo che sia figlio di Davide per l'Evangelista, che addirittura fa la genealogia per concludere che effettivamente è figlio di Davide. E poi nel Vangelo Gesù mette un punto interrogativo sul fatto che sia sufficiente come minimo dire che è figlio di Davide. Invochiamo il nostro Dio e Salvatore, nostro Padre, nel nome di Gesù, la sapienza che ci insegna, che ci ammaestra. Diciamo, ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per tutta la Chiesa, per la comunità, la grande comunità dei discepoli del Signore Gesù, per questi giorni più prossimi alla festività del Natale. Signore, ci assista tutti nel prepararci, preparare il nostro cuore, preparare il nostro spirito, preparare le nostre vie, per accogliere le grazie che egli sempre vuole donare alla Chiesa e al mondo. Preghiamo.
Ascoltaci.
E preghiamo per la unità, per la comunione fra tutte le Chiese. Lo chiediamo come un dono anche di queste feste. Preghiamo.
Ascoltaci.
Preghiamo per la pace, per la giustizia. Preghiamo per tutti quei popoli che vivono nella guerra, che vivono vedendo i propri diritti calpestati. Preghiamo per tutti quelli che sono in prigione a causa delle loro idee. Preghiamo. Per tutti i sofferenti della terra, per quanti soffrono nel corpo e nello spirito, quanti sono rinchiusi in case di cure, in ospedali, per quanti sono ormai al termine della loro corsa, preghiamo. Per tutta la nostra comunità sempre, in modo particolare in questo momento, ricordando Athos, accompagnandolo in questi giorni, in queste ore, il Signore disponga per il meglio, preghiamo.
Preghiamo per tutta la famiglia di Sandro, i suoi figli e i suoi nipoti. Stasera ci sarà un'eucaristia in parrocchia in sua memoria, ma preghiamo anche per la loro fede, per quelli che fanno più fatica anche nella vita, che hanno più problemi,
per i nipoti, perché possano, nel ricordo del nonno, attingere qualche barlume di fede, di senso di giustizia, di senso di impegno civile. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
E in particolare gli presentiamo tutti gli ammalati che sono affidati alla nostra preghiera. Preghiamo sempre per quella bimba ragazzina che ci ha affidato Cristiana Guaraldi, e poi ricordiamo quella signora di Reggio, Anna, con la sua bimba malata di tumore, sempre Concetta di Collessano, la sorella di Gemma, il papà di Maria Celina e tutti gli altri, anche quelli che dimentichiamo, perché il Signore tutti soccorra con forza e soavità, come dice l'antifona di oggi. Preghiamo.
Preghiamo anche per questa nostra novena, perché davvero ci lasciamo preparare bene al Natale per accoglierne tutta la grazia personalmente nei nuclei e anche come intera comunità. Preghiamo.
E in particolare quindi per la sede di Main, ricordandoli uno a uno, per questo Natale possano essere comunque consolati dalla presenza, dalla vicinanza del Signore, dalla visita dei superiori. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore. Presentiamo tutte queste intenzioni contando sull'Eucaristia, sul nostro ricordo del Signore Gesù che vive e regna nei secoli dei secoli.
Ascoltaci,